Che cosa sta succedendo a Hong Kong e Taiwan? Come hanno vissuto la pandemia prima e la crisi ucraina, poi i due territori indipendenti che per ragioni diverse la Cina vuole riammettere? In questa prima parte di questa puntata speciale analizziamo la situazione di Hong Kong, mentre nella successiva andremo a scoprire quello che succede a Taiwan. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 12 aprile 2022 e questa è Non mi rassegno, rassegna stampa commentata, l'Italia che cambia. Sigla. La premessa è che oggi facciamo 500 puntate di Non mi rassegno, è un traguardo importante, non ho pensato assolutamente a niente per festeggiare questa cosa, ma ecco, non so, facciamolo, fatelo in qualche modo, scrivete evviva nei commenti o qualcosa di un po' più intelligente, non lo so. Comunque, ci tenevo a dirvelo. E quale modo migliore per festeggiare questa ricorrenza di fare una puntata speciale, in realtà divisa in due parti, dedicata a Hong Kong e Taiwan? No? Dite che non c'entra assolutamente niente? No, in effetti non c'entra assolutamente niente, però dovevo pur trovare un gancio con il fatto che erano 500 puntate. Comunque, visto che è da un po' di tempo che ogni tanto Daniel Tarozzi, direttore responsabile di Italia che cambia, mi chiede di approfondire queste due questioni. In occasione del mezzo migliaio di puntate ho deciso di esaudire questo suo desiderio. Comunque, Taiwan e Hong Kong sono i due punti caldi della politica estera cinese sul piano geopolitico e in questo contesto che è già piuttosto delicato, piuttosto fra virgolette, sono diventate due situazioni da osservare con attenzione ancora maggiore. Metteteci anche che nelle ultime settimane stanno succedendo diverse cose da quelle parti ed ecco che la puntata speciale ci esce, così, facile facile. A Hong Kong sembra che il governo cinese abbia approfittato e stia approfittando della pandemia per stringere ancora di più il proprio controllo sull'isola, mentre a Taiwan per la prima volta l'esercito ha pubblicato oggi, cioè anzi scusate, ieri, un manuale destinato ai civili per insegnare loro come comportarsi in caso di invasione dell'isola da parte della Cina. Il che fa presupporre che sull'isola la minaccia di un'invasione cinese a breve sia percepita come molto realistica. Comunque, prima di addentrarci nei fatti di attualità, serve come al solito fare qualche passetto indietro per capire come ci siamo arrivati fin qui. Visto che i passetti da fare sono un po' tanti indietro per capire meglio la situazione una volta per tutte, ho deciso di dividere in due parti questa puntata, quindi oggi ci occupiamo di Hong Kong e domani o nei prossimi giorni approfondiremo la questione invece di Taiwan, perché sono due questioni che sembrano apparentemente molto simili, ma in realtà sono piuttosto diverse. È diversa la storia di questi due territori, è diverso il modo in cui con cui la Cina si rapporta nei loro confronti e anche la situazione attuale. Partiamo appunto da Hong Kong, che è questo territorio che sorge sulla costa orientale meridionale cinese, con cui si intende quella che un tempo era l'area coloniale britannica e che quindi include l'isola di Hong Kong vero e proprio, ma anche un pezzetto della penisola retrostante. E con i suoi 7 miliardi, scusate, 7 milioni di abitanti e mezzo, se no sarebbe stato più o meno il mondo intero, i 7 milioni e mezzo di abitanti ammassati su una superficie di un migliaio e poco più di chilometri quadrati, è uno dei luoghi più densamente popolati del mondo. È un'ex colonia britannica, nonché attualmente un centro, un hub commerciale e finanziario a livello internazionale che la Cina sta cercando piano piano di reintegrare al 100% sotto il suo controllo, anche se a Hong Kong non sembrano essere poi così d'accordo. La storia di Hong Kong, partendo appunto dalla notte dei tempi, è in breve la seguente. Dopo le cosiddette guerre dell'oppio, che sono due conflitti che si sono svolti più o meno a metà dell'Ottocento fra l'Impero cinese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, così si chiamava ai tempi, che furono vinte da quest'ultimo, succede che Hong Kong e appunto alcuni pezzetti del territorio circostante diventano una colonia britannica. Solo che per quel che riguarda alcune parti di questa colonia, viene instaurato un accordo nel 1898 che prevede una sorta di comodato di uso britannico per 99 anni, che quindi scade nel 1997. Ai tempi quando lo firmano probabilmente neanche si ponevano il problema, solo che poi anno dopo anno dopo anno dopo anno il 1997 arriva. E con l'avvicinarsi di questa scadenza, perché nel 97 poi la colonia sarebbe dovuta tornare sotto il controllo dello Stato cinese. Con l'avvicinarsi della scadenza, quindi sul finire del secolo scorso, Gran Bretagna e Cina iniziano a fare una serie di trattative e di negoziati per capire come sarebbe avvenuto quel passaggio. E si decide che innanzitutto tutta la colonia sarebbe tornata a far parte della Cina, quindi non solo quei territori per cui vigeva l'accordo, previa però un periodo di transizione della durata di 50 anni, che quindi scadrà nel 2047, in cui il territorio viene considerato una provincia autonoma cinese e vige quanto deciso nel primo accordo bilaterale fra Regno Unito e Cina, firmato a Pechino nel 1984, in cui la Cina promise che sarebbe stata applicata la formula del un paese, due sistemi. Quindi il sistema economico socialista cinese non sarebbe stato applicato a Hong Kong, che avrebbe mantenuto il suo sistema precedente, fino al 2047, mentre la Cina si sarebbe però occupata della politica estera e della difesa del territorio. Solo che nel corso del Novecento Hong Kong, godendo di un legame privilegiato con l'Occidente, con gli Stati Uniti in particolare, e avendo però la Cina accanto, è diventato un centro commerciale e finanziario di rilevanza mondiale ed è anche successo che le persone si sono abituate e anche un po' affezionate alla democrazia rappresentativa che, con tutti i suoi limiti e per quanto io sapete non sia esattamente un grandissimo fan di questo sistema, però bisogna ammettere che è comunque molto meglio, soprattutto dal punto di vista del rispetto dei diritti individuali, di qualsiasi o il 99,9% delle dittature e dei sistemi autoritari che esistono nel mondo. E quindi oggi che la Cina ha iniziato a stringere il cappio del proprio controllo sul territorio, comprensibilmente dal suo punto di vista, perché di fatto l'accordo è quello, ma meno dal punto di vista degli abitanti di Hong Kong, la situazione per gli stessi abitanti di Hong Kong si è fatta pesante. Nel 2020 è successo come aggravante che in risposta alle grandi manifestazioni contro le ingerenze cinesi del 2019, la Cina ha approvato la cosiddetta legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, che è una legge appunto imposta dal governo cinese e che vieta e criminalizza qualsiasi atto di secessione, sedizione e sovversione contro il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese e presunta cospirazione in collusione con entità straniere da parte di Hong Kong. Questa è proprio la definizione della legge. E quindi nella pratica rende impossibile tante cose, fra cui avere un giornalismo libero e indipendente, fra cui avere un Parlamento libero e indipendente eletto democraticamente, tant'è che ha reso impossibile lo svolgersi di elezioni libere e democratiche del Parlamento di Hong Kong, visto che appunto lo scorso anno molti candidati non hanno potuto presentarsi perché considerati non idonei, non in linea, o altri sono stati addirittura arrestati. Ci sono state proteste da parte degli studenti, ci sono state proteste da parte dei vari giornali e giornalisti, diversi giornali sono stati fatti chiudere sempre in virtù della stessa legge, ma fin qui niente è sembrato frenare la volontà del governo cinese, che anzi ha aumentato via via il controllo sociale anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate di sorveglianza, come ad esempio telecamere a riconoscimento facciale, che hanno permesso durante le manifestazioni, ad esempio, di riconoscere i manifestanti e in seguito di multarli o spesso incarcerarli, arrestarli. Le ultime novità, per venire ai fatti proprio di questi giorni, insomma delle ultime settimane, ci dicono che l'arrivo della pandemia sembrerebbe aver segnato un ulteriore aumento del controllo cinese sulla penisola. Vi spiego. Riporta Hong Kong Free Press, che è uno dei pochi giornali liberi rimasti a Hong Kong dopo che, fra l'altro, a dicembre scorso la polizia ha fatto chiudere Stan News, che era un altro giornale, e ha arrestato sette persone della redazione con l'accusa di sedizione sempre in virtù della legge di sicurezza nazionale. Comunque, tornando alla notizia principale, riporta l'Hong Kong Free Press che in particolare con la variante Omicron, che stranamente è in controtendenza rispetto al resto del mondo, a Hong Kong ha causato a febbraio una delle peggiori ondate di Covid dall'inizio della pandemia. Hong Kong ha approvato un'ordinanza di emergenza in modo che la città potesse attingere al sostegno della terraferma e intraprendere progetti chiave antiepidemia a tutta velocità. Questa ordinanza di fatto ha spalancato le porte a medici e infermieri provenienti dalla Cina continentale, ma anche al sistema di gestione della pandemia cinese. E quindi, in base alle leggi di emergenza, a parte che tutto il personale medico è stato in grado di bypassare gli esami di licenza e le procedure di registrazione che normalmente sono richieste per il personale a Hong Kong, personale che non è addestrato localmente, ma poi sono successe tante altre cose. Ad esempio, tutti i computer usati per la registrazione delle informazioni dei pazienti sono stati cambiati dall'inglese al cinese e probabilmente anche i dati sono finiti direttamente nei database cinesi. La città ha distribuito kit di test rapidi, mascherine e un farmaco tradizionale cinese alle famiglie che pare essere stato pubblicizzato con affermazioni non supportate, tutto proveniente appunto dalla Cina continentale. Inoltre sono stati costruiti a tempi record un ospedale Covid-19 più altre 5 strutture di isolamento per pazienti con sintomi lievi o assenti, visto che fra l'altro la Cina e attualmente anche Hong Kong sono fra i pochissimi paesi al mondo che ancora isolano in strutture dedicate i pazienti Covid che sono anche asintomatici o in buone condizioni, insomma in condizioni stabili. Cosa è successo? Normalmente a Hong Kong si indicano bandi pubblici quando si costruiscono ospedali o strutture sanitarie di questa grandezza, ma questa volta tutte le strutture sono state costruite con l'aiuto della terraferma e consegnate direttamente con affido diretto alla Chinese State Construction Engineering, che è una società statale cinese. E alla cerimonia di apertura, riporta sempre l'Hong Kong Free Press, gli alti funzionari di Hong Kong sono rimasti sull'attenti mentre veniva mostrato un video di operai edili ritratti come eroi che lavoravano fino allo sfinimento per costruire l'ospedale il più in fretta possibile e in sottofondo una canzone in mandarino che risuonava. Insomma, il modo in cui il Covid è stato gestito dalle autorità di Hong Kong ha dimostrato che il concetto di un paese due sistemi che in teoria dovrebbe vigere fino al 2047 è già praticamente scomparso. La Cina ha colto la palla al balzo della pandemia per stringere il suo abbraccio verso la provincia non più tanto ormai autonoma e non sembra intenzionata a farsi indietro una volta terminata l'emergenza. Ecco, questa all'incirca è la situazione attuale, io spero di avervi reso più o meno quello che sta succedendo, quello che è successo e anche un po' il contesto storico in cui si sono create le condizioni perché tutto ciò accadesse. Ovviamente se succederanno cose continuerò ad aggiornarmi sulla situazione, magari facendo riferimento a questa puntata per avere il quadro più complessivo. Se la puntata vi è piaciuta, non perdetevi nei prossimi giorni la seconda parte dedicata a Taiwan, che ha una storia ancora più particolare e che in questo momento si regge su un equilibrio ancora più delicato. Prima di chiudere vi ricordo che se vi piace il lavoro che facciamo come giornalisti e giornaliste di Italia che Cambia, potete contribuire cliccando sul pulsante o sul link Contribuisci e fare una donazione appunto alla nostra redazione ricorrente, meglio, ancora meglio, o insomma una tantum, e vi lascio il link nella descrizione del video su YouTube e nella descrizione anche del podcast su Spreaker e Spotify, oppure se non sapete che cos'è la descrizione di queste cose, andate, cercate su Google o da qualche parte Italia che Cambia Contribuisci, chiedetelo a un passante e lui vi saprà indirizzare, insomma, comunque è abbastanza semplice e ecco, a noi fa molto piacere. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Mi Rassegno e io come un giorno vi saluto e vi ricordo che chi si rassegna è perduto.